Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
27 secondi, 7 passaggi, un cross effettuato da un giocatore che veniva dalla panchina, un pallone di fabbricazione tedesca, un altro giocatore che veniva dalla panchina, un controllo di qualità, un pallone là, come dicono i brasiliani, dove riposa il gufo, e la Germania a 60 anni e 9 giorni dal successo storico del Wandorf è di nuovo campione del mondo. 10 anni. Aveva 10 anni Mario Götze, quello che ha risolto quella partita a meno di 10 minuti dalla fine, quando i tedeschi si sono fatti venire un'idea. Nel 2002, a essere precisi, erano vice campioni del mondo, hanno perso una finale a Yokohama perché Ronaldo, con una strana pettinatura, aveva ancora voglia di lasciare un segno indelebile nella storia del gioco. Ma siccome erano andati malissimo agli europei del 2000, avevano deciso di investire una discreta cifra, ovvero sia 1 miliardo dei neonati euro, nel calcio. Ma ne avevano realmente bisogno? Da un punto di vista tecnico non saprei, da un punto di vista psicologico forse sì. Volevano dire alla loro nuova generazione di giocatori che essere tedeschi non significa soltanto o necessariamente essere coriacei, organizzati e non darla mai per persa, che si poteva anche creare una base di talento giovane che giocasse un calcio diverso da quello che era stato giocato in precedenza. Il miliardo serviva a creare dei centri, legati ovviamente alla federazione, di impostazione tecnica diversa rispetto a quelli che erano esistiti in passato, dei nuovi giocatori. Le prime due generazioni fecero discretamente, la terza è diventata campione del mondo. I tedeschi non sono mai stati ritenuti dei giocatori di talento, ma questo a mio modo di vedere non è corretto. Negli anni 60 i giocatori di talento ne avevano anche tanti, Helmut Haller per esempio, che segnò il gol dell'1-0 nella partita, poi persa 4-2 nella finale mondiale del 66, ne aveva da vendere di talento, e in ogni caso ne aveva nella vita, perché poi ad anni di distanza ha rivenduto agli stessi inglesi il pallone della partita che si era tenuto lui. E qua, a Lugano, immagino in tanti ricordino ancora, specie quelli di una certa età, un certo Lutrop che batteva dei calci di punizione che sembravano quelli di Juninho Pernambucano, però tanti anni prima. Ecco, non necessariamente il talento significa disciplina, ecco perché Lutrop era a Lugano e non giocava in Bundesliga. Götze, di talento, ne ha da vendere. Ma c'è una scena particolare di quella finale che mi ricorderò per sempre, perché avevo il privilegio di poterla vedere. C'è un momento nello sport mondiale veramente di tipo catartico. È l'intervallo informale tra il primo e il secondo tempo supplementare di una finale mondiale. Certo, ci sono intervalli comparabili in una finale di Champions League, ma i giocatori che stanno giocando una finale di Champions League hanno la sensazione, sono molto forti, che magari un giorno la rigiocheranno. È quasi impossibile giocare più finali del campionato del mondo di calcio. Jogi Löw, l'allenatore dei tedeschi, prende Götze sotto braccio. Non lo ha amato tanto durante i mondiali, l'ha fatto giocare nella prima col Portogallo e da lì in poi l'ha usato solo come cambio. Gli dice qualche cosa. Götze fa segno di sì con la testa e poi entra in campo per l'ultimo supplementare. Qualcuno è andato a chiedere a Jogi Löw: ma che cosa ha detto al suo giocatore in quel momento? Gli ho detto che il mondo lo stava guardando e che lui, col talento che si ritrovava, figlio di quella generazione di giocatori che sono legati al miliardo del 2002, avrebbe mostrato a tutti che era più forte di Messi. Ha avuto ragione lui.